Adesso vediamo, abbiamo visto tutto quello che riguarda il bisogno e la formulazione della domanda da parte di un soggetto che può essere individuale o collettivo. Abbiamo visto a chi si può rivolgere, adesso andiamo a vedere qual è l'interfaccia costante con cui dobbiamo confrontarci quando siamo di fronte a una richiesta di aiuto, che è quella delle risorse. Le risorse, cosa può essere una risorsa all'interno di un processo di aiuto? Tutto è una risorsa. Partiamo da questo assunto. Tutto può essere una risorsa. Le risorse possono essere di tipo economico, e possono essere dei beni materiali, ma possono essere anche, pensiamo a tutto il discorso comunitario, delle strutture di accoglienza, delle strutture di accoglienza diurna piuttosto che anche notturna. Oppure c'è un insieme di risorse immateriali e dunque astratte che non possiamo toccare, che non possiamo vedere, ma che ugualmente, parimenti a quelle che sono le risorse materiali, contribuiscono ad aiutarci nel fronteggiamento del problema. E queste risorse astratte possono essere dei valori, possono essere le capacità, possono essere le potenzialità della persona. È molto interessante, ad esempio, andare ad esplorare i valori della persona per capire che cos'è importante per lei. Perché non dobbiamo leggere il mondo con quelle che sono le nostre modalità di lettura, ma dobbiamo tentare di avvicinarci il più possibile a quella che è la lettura della persona. E quindi anche andare a vedere effettivamente i valori e magari utilizzarli in maniera motivazionale allo scopo di andare effettivamente a creare un cambiamento nella situazione della persona. Quindi le risorse sono un tema estremamente importante e vediamo che ci sono chi è che ci dà queste risorse. Facciamo una riflessione: dov'è che troviamo le risorse per andare a creare dei percorsi di intervento? Secondo quella che è la prospettiva del servizio sociale, la persona è una risorsa in sé, perché è dotata di infinite potenzialità. E guardate che tante volte non è semplice, non è così immediato vedere le infinite potenzialità all'interno della persona, una capacità di lettura delle risorse che quella persona ha, che voi dovrete imparare a sviluppare. Quindi dovrete imparare a vedere quelle che sono le infinite potenzialità, per cui le risorse, le capacità di quella persona lì, perché non tutti abbiamo le stesse capacità, non tutti abbiamo le stesse risorse per affrontare i nostri problemi. O anche andare a vedere quali parti di quelle risorse all'interno della persona potrebbero essere maggiormente sostenute per essere effettivamente delle chiavi interessanti per andare a fronteggiare i problemi, che la persona porta, la situazione di disagio che la persona vi porta. Ci collochiamo quindi sulla slide numero 30 e andiamo a vedere che le risorse più afferenti alla persona possono riguardare il suo sistema cognitivo, per cui le capacità anche di comprensione del mondo circostante da parte della persona. Ci sono persone che hanno grandissime capacità in questo senso, e persone invece che hanno meno strumenti, ma che non necessariamente non hanno risorse, solo perché hanno meno strumenti da un punto di vista cognitivo. Magari dobbiamo essere capaci di leggere ed individuare delle risorse che possono stare in altre parti della persona. Abbiamo quelle che sono le caratteristiche emotivo-espressive. Abbiamo tutto l'insieme delle capacità, delle competenze operative, delle capacità relazionali, per cui della capacità della persona di interagire, di comunicare, di riflettere, le capacità anche di introspezione, ci possiamo mettere qui, capacità di percepire quello che è il mondo circostante, la propria situazione e tutta una serie di elementi. Tutti questi fulcri di attenzione che io vi propongo vi servono proprio per poter leggere le risorse della persona e poter così trovare quello che sarà il primo, la prima cosa da mettere in campo all'interno di una progettazione di un intervento di tipo di un intervento di aiuto. Dov'è che le troviamo? Perché, appunto, vi dicevo, la persona è un valore perché è dotata di infinite potenzialità, quindi io devo immaginare che questo soggetto che ho davanti abbia infinite potenzialità e devo trovare le sue risorse. Ma non è così facile andare a leggere quelle che sono le risorse che una persona può avere, è ancora meno facile tante volte riuscire a far sì che queste risorse vengano attivate dalla persona stessa, le proprie risorse, per dare una svolta alla propria situazione, perché altrimenti se la persona avesse saputo da sola fare questa operazione non sarebbe venuta da voi. Tante volte la persona arriva quando in una situazione di disperazione assoluta, quando non riesce ad individuare nessun tipo di risorsa all'interno di se stessa. E questa attività di scoperta spetta proprio a voi che non la conoscete, per cui è un'operazione assolutamente complessa, però spetta proprio a voi andare a riscoprire e a far riscoprire a quella persona quali sono le risorse? Tante volte scoprirete delle risorse nelle persone che neanche le stesse persone sapevano o immaginavano di poter avere. E quindi è un'opera proprio di scoperta, mi viene da dire, all'interno della persona. Com'è che noi andiamo a individuare quali sono i segnali che ci dicono, che ci danno degli indicatori sulle risorse personali dell'individuo che abbiamo davanti. In tantissime cose noi possiamo andare a trovare e a capire le risorse della persona. Già la modalità di formulazione della domanda. Perché formulando una domanda, e questo non è cosa da poco, la persona vi dà la propria interpretazione della sua situazione. E di come essa stessa percepisce il problema, per cui può essere un indizio rispetto alla soggettività della persona, la soggettività di come la stessa percepisce il proprio bisogno e si parte da lì, si parte dall'inizio, cioè dalla modalità con cui formula e da cosa vi chiede magari nel corso dei primi colloqui, nel grado di autostima. Capire, si vedono spesso le persone che hanno bassa autostima e hanno anche una terminologia che è ricorrente: io non riesco, io non posso, io non sono capace, non mi è mai riuscito, sono un fallimento, eccetera. Questi sono tutti indici di scarsa autostima e che in un percorso di intervento sociale uno degli obiettivi può anche essere il rinforzo di questa autostima all'interno della persona in percorsi che possono essere virtuosi di empowerment. Poi, ad esempio, ecco, questo è un grandissimo strumento, la capacità di rispettare gli accordi con il professionista. Noi dobbiamo partire dal qui ed ora della persona, da dove la persona è, non da dove noi pensiamo che sia, e questo fa sempre parte del percorso di soggettività che io non mi stancherò mai di sottolineare, per cui partiamo da dove la persona effettivamente è. E proviamo a creare con la persona degli accordi. Se questo accordo non funziona, se la persona magari non riesce a portare a termine anche dei piccoli compiti, come può essere solo banalmente andare a far lise, allora bisogna interrogarci, perché non sempre è una cattiva volontà della persona. Io potrei farvi un esempio, ma magari ve lo farò quando possiamo confrontarci di persona, di momenti in cui effettivamente ho mal interpretato questa capacità, o meglio, questa incapacità di una persona di rispettare gli accordi o i compiti semplici che si venivano a creare all'interno del percorso di aiuto, li ho mal interpretati, sono stata fuorviata e effettivamente poi invece la difficoltà c'era ed era un'altra, no? Perché bisogna sempre stare attenti anche in queste situazioni a non incorrere mai in un percorso di giudizio della persona. D'accordo. Poi, no, poi niente, mi interrompo e faccio un'altra registrazione sul tema successivo perché sono passati 10 minuti.